Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Un cordiale saluto da Luisa Nitti e Corinne Zauk.
Buona domenica e bentrovati a Chiese in diretta.
Essere cristiane e femministe è possibile? Se lo chiede la scrittrice teologa Michela Murgia, che ha pubblicato il testo God Save the Queer. Ne parliamo oggi insieme all'autrice.
A seguire, Jimmy Carter, una vita da credente spesa a favore degli ultimi. L'ex presidente degli Stati Uniti, 98 anni, ha deciso di rinunciare ad ulteriori cure ospedaliere per ritirarsi presso la propria residenza e ricevere cure palliative. Con lo storico Massimo Ruboli parleremo dell'impegno e della fede del più anziano tra gli ex presidenti degli Stati Uniti.
Fra pochi giorni celebreremo l'8 marzo, giornata internazionale della donna. È possibile mettere in dialogo la fede cristiana con le istanze del femminismo? Per la scrittrice Michela Murgia è certamente così. Anzi, il femminismo può essere un alleato del cristianesimo. Tu, Corinne, hai avuto modo di incontrare Michela Murgia a Roma. La tua intervista prende le mosse dal suo recente libro God Save the Queer.
Siamo qui oggi in compagnia della scrittrice sarda Michela Murgia. Cresciuta nelle fila dell'Azione Cattolica, è stata responsabile regionale dei giovani, per poi ad un certo punto del suo percorso intraprendere studi teologici. Con il romanzo Accabadora vince nel 2010 il premio Campiello e l'anno successivo scrive Ave Mary e la Chiesa inventò la donna, che conosce un grande successo di pubblico ed è da questo momento che il mondo cattolico, in particolare le donne cattoliche, iniziano a conoscerla e a interessarsi al suo pensiero. Qualche mese fa Michela Murgia ha dato alle stampe con Einaudi un altro libro, God Save the Queer. C'è chi lo definisce un panfleto, un saggio divulgativo, dove partendo dalla sua esperienza di vita afferma in sostanza che credere in Dio ed essere nel contempo anche una femminista militante come lo è lei è possibile. Ma prima di entrare nel merito di quest'ultimo libro, facciamo un passo indietro a quel 2011 che ha visto uscire Ave Mary.
Naturalmente Ave Mary non è il primo libro che tratta di quello e non è neanche tra i primi. Io sarò eternamente devota a Elizabeth Schussler Fiorenza per aver scritto in memoria di lei, ma è probabilmente uno dei primissimi che non si è rivolto alle persone, diciamo, della gerarchia o alle persone che facevano una formazione teologica specifica, si è rivolto ai lettori e alle lettrici delle librerie. E devo dire che ho faticato anche a convincere l'editore, che non riusciva a capire che interesse potesse rappresentare per le persone che non stavano studiando da preti o da suore un libro che trattava di una cosa del genere. Trovarsi quel libro in classifica ha rivelato un enorme bisogno da parte laicale della riapertura di quel discorso.
È stato un po' come sdoganare il diritto al dubbio, a dire ad alta voce quello che tante donne avevano vissuto, stavano vivendo, pensando, ma che fino ad allora avevano sempre un po' ricacciato indietro, ritenendolo inesprimibile. Se il pubblico ha quindi mostrato sin da subito di gradire questo tema, fin qui considerato poco spendibile o da trattarsi esclusivamente all'interno delle facoltà di teologia, quali sono state le reazioni interne alla Chiesa?
Devo dire che i parroci sono stati estremamente sensibili. Io per 3 anni ho girato per le parrocchie invitata da loro a parlare di questo. e ci sarà stata sicuramente una parte della Chiesa molto resistente a questi temi e rimarrà questa parte, però è vero che c'è anche un altro asse che risponde, per esempio quando uscì Ave Mary, l'Osservatore Romano, che normalmente ignora questo tipo di pubblicazioni che non escono sotto nessun nulla osta episcopale, dedicò 3 articoli, 2 per struccarlo naturalmente in modo critico, ma uno no, e per i linguaggi della Chiesa, i segnali di fumo interni all'istituzione, quello fu un passaggio di apertura davvero notevole. Io vado molto fiera delle mie stroncature sull'Osservatore, non perché volessi provocare anche, ma non per quello, ma perché essere stata considerata interlocutrice su un tema sul quale la Chiesa malvolentieri parla, se non per rafforzare le posizioni dottrinali o di uso e costume, è stato un traguardo per me.
Ora, a oltre 10 anni di distanza, 10 anni in cui il tema delle donne nella società e anche nella Chiesa ha preso via via sempre più spazio, tanto da essere oggi uno dei temi chiave del cammino sinodale voluto da Papa Francesco, Michela Murgia esce con un altro libro dal titolo forte, questo sì forse un po' provocatorio, God Save the Queer, inserendo sin dal titolo una parola un po' difficile non solo da comprendere nel suo pieno significato, ma soprattutto da declinare all'interno del mondo della Chiesa. Ma cominciamo dai fondamentali. Che cos'è la queerness?
La queerness è il tentativo di rifiutare un'altra attribuzione, di mantenere una permeabilità tra gli stati che sposa il cambiamento, che poi è quello che siamo nella vita, nel senso che molti che hanno scelto di etichettarsi a un certo punto come una sola cosa sono stati anche altre cose e continuano a esserlo, perché siamo la somma anche di tutte le nostre esperienze. La queerness è il tentativo di andare oltre il binarismo, non solo di genere ma anche di orientamento, e ha l'ambizione di porsi fuori anche dal discorso della sessualità, cioè avere uno sguardo queer vuol dire guardare tutte le cose come contaminabili, attraversabili, e la queerness è questa cosa qua, cioè il tentativo di mantenersi contagiabili dall'alterità, dalle altre possibilità, anche dalla tentazione stessa di fermarsi dentro una scatola. Avere più scatole non supera il problema della scatola. Probabilmente risolve alcune situazioni di apparente emarginazione, ma il rischio è che crei ulteriori ghetti dove si innescano le stesse dinamiche da cui le persone emarginate nella scatola originaria sono scappate.
Trovo quello che lei chiama l'ambizione di porsi al di fuori del discorso legato alla sessualità particolarmente interessante. La queerness quindi come rifiuto di indossare un'etichetta, appunto di lasciarsi imprigionare all'interno di scatole. E a partire da questa definizione lei compie un altro passo audace, affermando che Gesù è stato una delle figure più queer della storia.
La cosa che mi piace moltissimo della queerness di Gesù non è relativa né al suo genere, né alla sua sessualità, neanche alle definizioni sociali o teologiche che cercano di buttargli, ma è una queerness di atteggiamento. Lui a un certo punto, mentre si trova in una situazione di pericolo, perché sta in Galilea dove è al sicuro, ma deve arrivare in Giudea dove deve compiere la sua missione, dove non è al sicuro e infatti poi morirà. E questo passaggio è diviso dal Giordano, e che è una zona fluida che separa lo spazio sicuro dallo spazio pericoloso. Gesù lì racconta, non è una parabola perché non è una storia, ma fa un paragone su se stesso e dice: io sono la porta delle pecore. Fino a quel momento aveva sempre detto: io sono il buon pastore. Qui diventa la porta delle pecore. La porta delle pecore è la cesura tra lo spazio dell'ovile e lo spazio del prato. Al pascolo si mangia, quindi c'è la vita, c'è il cammino, c'è l'acqua, ma c'è anche il lupo, c'è anche il ladro. Nel riparo si sta al sicuro, ma non c'è cibo, per cui stando dentro il riparo le pecore morirebbero salve, diciamo, ma morirebbero. Gesù dice: io non sono da una parte o dall'altra, io sono il punto che consente alla pecora di entrare e uscire e essere salva. E questa immagine di Gesù come porta, io nel libro la definisco teologia della soglia, cioè la queerness è un discorso che sta dentro la teologia della soglia, cioè accetta il fatto che ci sia una esperienza di Cristo che consiste nell'attraversare, non nello stare. E quell'esperienza, presto o tardi nella vita, la sperimentiamo tutti, qualunque sia il nostro orientamento. È proprio un modo di stare nelle cose, attenti a fermarsi, perché dove ti fai mettere un'etichetta, spesso c'è anche una croce che ti aspetta.
E all'interno di questa teologia della soglia, lei ha costruito una sua cristologia, una sua lettura, una sua interpretazione della figura di Gesù.
Gesù è uno specialista nell'evitare le etichette su di sé, non soltanto perché gli apostoli gli riferiscono, dice la gente che tu sia Elia che è tornato, San Giovanni Battista re di vivo, un profeta. E Gesù non dice no, tutte queste cose non sono vere, io sono questo, non lo dice, dice voi chi dite che io sia, non risponde mai. C'è un passaggio bellissimo con Pilato, in cui dice tu sei il re dei giudei, e Gesù dice tu lo dici. Anche quell'etichetta Gesù non la vuole, l'etichetta gliela appenderanno alla croce, attenzione, perché l'associazione etichetta e croce è interessante, vuol dire che stare dentro una definizione può essere una condanna.
God damn it, I've had enough.
Un percorso intellettualmente interessante, resta comunque il fatto che la Chiesa fatica ad intraprendere al suo interno una riflessione legata ad una sessualità vissuta in maniera diversa rispetto a quella binaria, legato al maschio e femmina li creò, e continua a privilegiare aperture moderate, posizioni che tendono a conservare.
Non è una definizione denigratoria questa, la Chiesa per definizione conserva il kerigma, conserva il patrimonio iniziale, lo tramanda, noi siamo cattolici e apostolici perché abbiamo conservato quella radice. Allo stesso tempo però l'estremizzazione della conservazione sclerotizza alcune posizioni che non sono certo apostoliche, e anche se lo fossero sarebbero storicizzabili. Se non vengono affrontate come storicizzabili è perché sul binarismo di genere, su tutto quello che significa in termini di ruoli dentro il patriarcato, la Chiesa ha costruito tutta la sua struttura di potere. Quindi affrontare quel tema in maniera aperta e magari anche con la disponibilità a un'evoluzione significa essere disposti a mettere in discussione tutti i poteri stratificati che nella Chiesa sono millenari. Quindi niente di strano che la Chiesa reagisca ai semi di cambiamento chiudendosi, irrigidendosi.
Ma nello specifico, che cosa risponde lei a chi le cita i versi 26 e 28 di Genesi 1?
Ho sempre resistenza a citare versetti staccati dal contesto, però quel versetto nello specifico dice che li creò maschio e femmina a sua immagine, cioè Dio è maschio e femmina. Entrambi sono immagine di Dio, non ciascuno immagine di Dio a sé, ma insieme lo sono. Quindi Dio è già, come dire, il maschile e il femminile, se vogliamo appoggiarci a questo dualismo. Resta il fatto che nella Trinità Dio è trino, non è duale. E il maschile e il femminile non bastano a spiegare questa Trinità.
Questo riferimento alla Trinità lei lo sviluppa anche nel suo libro, partendo dall'analisi della famosa icona che Andrei Rublev, il più grande maestro medievale di quest'arte, dedicò alla sua rappresentazione.
Volevo partire da quella icona perché nella mia esperienza quell'icona è stato un punto di svolta, è stato proprio un momento di rivelazione autentica di un'altra realtà di Dio che non mi era afferrabile dal vecchio saggio con la barba, dal giovane con i boccoli e dalla colomba che irraggiava. Non aveva niente da dirmi né come donna né come cristiana, dubito che abbia qualcosa da dire a chi che sia, anche agli uomini, anche perché non ha nessun appoggio biblico, mentre quella di Rublev riproduce la visita dei tre messaggeri misteriosi a Mamre, ed è l'unico caso di tutta la scrittura in cui Abramo dice a Sara il Signore è venuto a trovarci, prepariamo il pranzo, è l'unico caso in cui il Signore chiamato al singolare si presenta con tre ospiti, quindi diciamo non ci sono altri appoggi trinitari nella Bibbia, Rublev sapeva quello che stava facendo.
Veniamo ora alla domanda che sottende a tutto il libro, e forse è quella su cui lei si è interrogata sull'arco di tutto il suo percorso personale, ovvero se sia possibile professarsi credente e femminista. Una parola, quest'ultima, che si tende a pronunciare ancora un po' sottovoce in ambito ecclesiale, perché appunto sembra inconciliabile, antitetica ad un percorso all'interno della Chiesa. Qual è la risposta che lei si è data?
Per me, ma penso per ogni battezzato e battezzata, dovrebbe essere ovvio che ci sia un'aderenza tra il desiderio di liberazione delle donne e il Vangelo, che è un messaggio di liberazione. Non c'è nessuna contraddizione tra il Vangelo e il femminismo. C'è una contraddizione tra il femminismo e la struttura ecclesiale. Però a questo punto ci dobbiamo chiedere se possano stare insieme la struttura ecclesiale patriarcale e il Vangelo. Le contraddizioni stanno lì. Il femminismo ha dovuto discutere la Chiesa, e la discute tuttora, perché è chiaro che la Chiesa incarna istituzionalmente, e tra l'altro con maggiore efficacia rispetto ad altri enti simbolici, perché appunto pretende di spiritualizzare uno stato di organizzazione dei rapporti che è storico, lo speriamo tutti, perché altrimenti stiamo lottando per niente. Quindi la Chiesa ha percepito nel femminismo un nemico logico. Non è così, non è un nemico del Vangelo il femminismo, è un nemico del clericalismo, è un nemico del maschile dominante, è un nemico delle categorie come la persona Christi, che è maschio e dunque deve essere il maschio a impersonare Cristo nei sacramenti. È un nemico dell'idea che l'uomo possa parlare, la donna debba tacere e custodire nel suo cuore. La proposta di Maria come donna silente è una proposta che amputa il Vangelo di tutti i passaggi in cui Maria non è affatto silente. È un grande invito alle donne a stare zitte, ma è un invito che viene dalla Chiesa, non dal Vangelo.
E inviti reiterati alle donne di stare zitte le ritroviamo anche nelle lettere di San Paolo, anche se oggi trovano una lettura più circostanziata che le vede figlie di un preciso contesto storico e non estendibili universalmente. Per secoli hanno comunque pesato sulla vita privata ma anche pubblica delle donne. Universale nel senso di internazionale invece la ricorrenza dell'8 marzo. In passato la si viveva come una festa, oggi il calendario ce la propone con il nome di Giornata Mondiale dei Diritti delle Donne. Michela Murgia, in chiusura, con che spirito lei guarda questa giornata e crede che un giorno potremmo sentirla come obsoleta e non più necessaria?
Non credo che l'8 marzo vada eliminato, certamente tutte vorremmo che non fosse mai stato necessario neanche istituirlo, però fino a quando esisterà il gender gap, fino a quando saremo pagate meno degli uomini a parità di lavoro e di mansione, fino a quando saremo considerate meno persone e più ruoli come cittadine, come agenti sociali creativi alla pari dei maschi. Quindi fino a quando questa diversità sarà presente, ed è una diversità discriminatoria, sarà presente, sarà necessario purtroppo usare l'8 marzo per ricordarla. Non vedrò nella mia vita il momento in cui l'8 marzo non sarà necessario, ma l'8 adesso, perché magari la generazione successiva possa considerarlo una giornata obsoleta.
Ringraziamo Michela Murgia per questo nostro incontro a Roma e concludiamo questa intervista sulle note di You Are the Problem Here dei First Aid Kit, nella speranza che nessuno debba mai sentirsi problema, ma piuttosto parte della soluzione.
Un uomo di fede, non soltanto un politico. Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stati Uniti fra il 1977 e il 1981, è un evangelico battista. 98 anni, ha deciso di recente di ritirarsi presso la propria residenza per ricevere cure palliative.
La sua è stata una vita spesa tra politica, impegno sociale e fede. Ce ne parli tu, Luisa, insieme allo storico Massimo Ruboli.
Nella stretta della crisi energetica degli anni 70, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, tiene un discorso spiazzante. È il 15 luglio del 1979 e prima ancora che affrontare temi economici, Carter parla di crisi e di malessere della società americana.
That was proud of hard work, strong families, close-knit communities, and our faith in God. Too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption.
È tutto il sistema basato sui consumi a essere messo sotto la lente, un sistema di valori andato in crisi, se è vero, dice Carter, che l'identità oggi non è più fondata su ciò che le persone fanno, ma su ciò che posseggono, atteggiamento questo che non può soddisfare la ricerca di senso.
Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning.
Jimmy Carter, presidente dal 77 all'81, il più longevo degli ex presidenti degli Stati Uniti, premio Nobel per la pace nel 2002, è stato un evangelico battista. Oltre all'impegno per organizzazioni umanitarie, ha continuato fino in età avanzata a occuparsi della sua chiesa locale, la Maranatha Baptist Church di Plains, in Georgia, in particolare insegnando nella scuola domenicale ai bambini e alle bambine della chiesa. In che misura le sue convinzioni religiose di credente battista hanno avuto un ruolo nella sua carriera politica? Ce ne parla Massimo Ruboli, già docente di storia americana all'Università di Genova.
Jimmy Carter non ha mai nascosto che il suo impegno politico fosse motivato dalla volontà di mettersi al servizio della società civile. E che questo spirito di servizio fosse profondamente fondato sulla sua fede evangelica, una fede che lo portava a voler servire gli altri stando tra gli altri, tra le persone, non al di sopra di loro. E a questo proposito vorrei citare che Carter volle dare un segno di questo suo desiderio di stare alla pari degli altri fino dal giorno del suo insediamento come presidente, il 20 gennaio del 1977, perché Carter e la moglie, Rosalynn, decisero di non arrivare nell'auto presidenziale alla Casa Bianca, ma percorsero a piedi Pennsylvania Avenue fino alla Casa Bianca.
Carter si è definito un born again Christian, espressione questa che forse va spiegata nelle sue radici bibliche.
Andrei alle origini di questa espressione che viene spesso ricordata. Il 23 marzo del 1976, durante le primarie del Partito Democratico nello stato della Carolina del Nord, rispondendo alla domanda di un giornalista, Carter affermò di essere un born again Christian, cioè un cristiano nato di nuovo. E il giorno dopo, nei programmi televisivi e sulla stampa degli Stati Uniti, alcuni giornalisti sostennero che il candidato alla presidenza, Jimmy Carter, apparteneva alla setta religiosa dei nati di nuovo. In realtà Carter aveva soltanto fatto riferimento al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nel quale Gesù a Nicodemo, che gli domandava cosa dovesse fare per entrare nel Regno dei Cieli, Gesù aveva risposto che doveva nascere di nuovo. Questa frase, evidentemente una metafora che per tutti gli evangelici significa che la salvezza richiede la conversione.
Come possiamo raccontare il suo modo di essere credente?
Indicherei due elementi. Prima di tutto, Carter, per tutta la sua vita da adulto, è stato un predicatore laico e insegnante della scuola biblica domenicale nella chiesa battista della cittadina della Georgia, in cui lui e la moglie hanno trascorso la loro vita. Un altro elemento è che dal 1984 Carter ha lavorato almeno per un paio di settimane all'anno come volontario per un'associazione che si occupa della costruzione di case negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo per famiglie indigenti.
Politici, presidenti degli Stati Uniti fanno ampio uso di riferimenti biblici, a volte anche strumentalizzandoli. Jimmy Carter si è distinto in questo campo, la fede e la politica insieme, ma senza confusione di piani.
Per quanto riguarda Carter, direi che non ha mai fatto un uso strumentale della sua fede e direi che ha sempre dimostrato prima, durante e dopo la sua presidenza, che la sua era una fede cristiana autentica.
Durante la crisi energetica degli anni 70, che inevitabilmente fa pensare anche al tempo che stiamo vivendo oggi, Carter tenne il discorso di cui abbiamo ascoltato dei passaggi in apertura. È stato detto che fu un discorso ecologista. Dobbiamo sottolineare anche altri elementi?
In quel discorso Carter non affrontò soltanto il problema ecologico e collegato a questa crisi energetica, ma sottolineò con grande enfasi la crisi di fiducia sul futuro degli Stati Uniti, una crisi di fiducia che in quel momento era molto sentita dai cittadini americani. Carter sottolineò questa crisi dicendo che si trattava in realtà di una profonda crisi morale e spirituale.
La denuncia quindi di una crisi morale prima ancora che economica. Dal suo punto di vista, professor Massimo Ruboli, dove possiamo rintracciare negli Stati Uniti di oggi l'eredità di Jimmy Carter sui temi della giustizia sociale, dei diritti per tutte le persone?
Direi che in buona parte è stata raccolta dal presidente Obama, ma sinceramente oggi non saprei indicare se esiste una personalità politica che si distingue per l'impegno su questi temi. Ecco, sta iniziando proprio ora la campagna per le elezioni presidenziali del prossimo anno e quindi staremo a vedere se tra i candidati emergerà qualcuno in grado di raccogliere l'eredità di Carter e di Obama.
In chiusura di questo servizio vogliamo ricordare che oggi si celebra in tutta la Svizzera la giornata del malato, un'iniziativa nata più di 80 anni fa con l'obiettivo di avvicinare e mettere in dialogo tra di loro persone affette da malattia con persone sane nell'ottica del dialogo e del sostegno.
Numerose le iniziative in questa giornata che si svolge ogni anno nella prima domenica di marzo. Il sito giornatadelmalato.ch offre diversi spunti anche per celebrazioni religiose.
Uniti nel percorso della malattia è il tema scelto per quest'anno. Materiale di tipo biblico è stato realizzato dalla pastora Tabea Stadler della Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera, che è tra i co-promotori dell'iniziativa.
Chiudiamo qui la puntata di Chiesa in Diretta, ringraziandovi per essere stati con noi anche questa domenica.
E un ringraziamento va anche ai tecnici Roberto Conti e Giuseppe Loi con noi oggi in studio. Da Corinne Zauch e Luisa Nitti, buona domenica.